24 mattino.
On the leather couch, exercising demons, no keeping secrets.
Lunedì 17 marzo, le 8:15 minuti e 18 secondi. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno a te gli ascoltatori. Poco tempo, pochi minuti fa, poche ore fa, Donald Trump, scendendo dall'Air Force One, ha annunciato che sarà domani il giorno in cui parlerà con Putin. Contemporaneamente è uscito un lancio della TASS, l'agenzia russa, che elogia l'opera di Witkoff. Insomma, l'impressione è di grande ottimismo, che siamo vicini alla tregua per l'Ucraina, forse anche a qualcosa di più. E stamattina tutte queste notizie sono prese dal sito del New York Times. Stamattina il Financial Times già fa un conto e annuncia degli investitori che puntano sulla Russia, c'è una corsa a tornare sulla Russia. Nel frattempo Trump dà l'impressione che ci sia qualcosa di più della composizione della guerra in Ucraina, perché ha spento, insomma, si avvia a spegnere Voice of America, che è una radio importantissima, dalla seconda guerra mondiale, nacque addirittura per contro i nazisti e poi continuò a vivere nel dopoguerra per dare notizie dal mondo libero, cosiddetto, lo metto fra virgolette, ai regimi comunisti. Insomma, ha tolto i finanziamenti agli enti no profit come Radio Free Europe, Radio Free Asia, cioè la radio anche che informa in Asia. Il portavoce di Pennsylvania Avenue, Harrison Fields, ha scritto l'altro giorno proprio, sì, in 20 lingue, come a sfottere, perché loro lo fanno in tutte le lingue per farsi capire. Arrivederci, perché hanno licenziato, come stanno facendo immediatamente, tutti i dipendenti che si sono trovati dall'oggi al domani senza un lavoro. Cioè, ripeto, è una cosa che esisteva da 80-85 anni. Il clima è quello che si respira a casa di Masha, Olga e Irina. Masha, Olga e Irina sono le tre sorelle di Chekhov. Allora, Chekhov è morto giovanissimo, nel 1904, a 44 anni. Prima di morire, negli ultimi due anni, ha scritto due commedie famosissime, che sono Tre sorelle nel 900 e Il giardino dei ciliegi nel 1903. Insomma, proprio due capolavori scritti in punto di morte di un autore celeberrimo, morto molto molto giovane. E queste tre sorelle dicevano nel giardino nelle tre sorelle dicevano a Mosca, a Mosca. E effettivamente si registra in tutta Europa e in Italia, anche con qualche tratto, come sempre, di ridicolo, una corsa verso Mosca. In prima fila c'è Totti. Sì.
Però scusa Paolo, prima di Totti, quindi tu interpreti questa chiusura di Voice of America, di Radio Free Europe, eccetera, eccetera, come un non dico un favore a Vladimir Putin, però certamente la dimostrazione di un atteggiamento favorevole.
Un disegno, sì. Penso, cioè individuo, adesso non mi voglio lanciare in idee di geopolitica, che non è ancora il momento, ma che nei confronti di Putin e Xi Jinping Trump mandi un messaggio subliminale, vuol dire: guardate, io sono come voi, siamo i tre grandi del mondo, facciamo ordine nel mondo, io sono disposto, tutto ciò che è contro di voi lo toglierò di mezzo, e mettiamoci d'accordo e facciamo una nuova Yalta mondiale, magari coinvolgendo anche qualche paese apparentemente minore, l'Arabia Saudita, non lo so, ma facciamo un nuovo ordine mondiale, sì, lo interpreto così, penso che ci sia, però la mia attenzione va al pupone, a Totti, che avrebbe accettato un invito a Mosca subito di un network russo di sport e scommesse, già ci sono manifesti per le strade di benvenuto a Totti, qui a Roma sì. Più Europa ha fatto un appello, ripensaci Totti, non andarci, sì. E mi ha fatto sorridere un titolo di un corsivo di Tony Damascelli sul giornale che dice da pupo al pupone, perché effettivamente ha preso in contropiede Pupo che sì. aveva rinunciato Pupo il celebre sì. cantante, che aveva rinunciato a una cosa di 4 milioni di rubli per andare, poi adesso invece l'ha accettato, ma forse arriverà prima Totti sì. e dietro Pupo ci saranno Albano, i ricchi poveri, per tutti questi grandi cantanti che, di cui ama circondarsi Putin per fare i suoi congressi celebrativi o comunque le sue manifestazioni di autocelebrazione. Mi dispiace solo per Toto Cutugno che è morto nel 23, cioè non in tempo per andare, e che era forse il più popolare di loro. Toto Cutugno era amatissimo, ma non sono solo loro, perché ho visto stamattina Angelo Di Marino sulla Stampa intervista Julio Velasco, il CT della Nazionale Donna di Volley, che dice basta vietare le bandiere russe, raccoglie l'appello del Papa e così, e si pone in guarda più in là, perché sì. c'ha più visione, perché Massimiliano Fuxas, l'archistar, che dice le autocrazie corrono e la UE si riarma perché le hanno tolto il biberon, un'intervista a Antonello Caporale sul Fatto, e poi dice in Cina io sto sicuro, io direi grazie. Vabbè, tanto Fuxas, che stai sicuro,
ti credo che Fuxas sta tranquillo in Cina.
In Cina sto sicuro, lui si sente anche, bene in Cina.
Anche il fisico Rovelli aveva fatto un'intervista simile a quale aveva detto, e tutto sommato la Cina, in Cina si sta bene, sì, poi dissidenti, non dissidenti, vabbè.
E il clima anche in Italia si unanimizza, perché se noi cerchiamo un filo conduttore, tu vedi che Giorgia Meloni ha messo un freno a mano sull'iniziativa europea di riarmo, dicendo partecipando svogliatamente ai summit, dicendo che comunque d'accordo col ministro della difesa Crosetto, mai e poi mai un soldato italiano andrà lì se non dopo che sarà stata fatta proprio la pace definitiva sotto l'ombrello dell'ONU, e fioccano sondaggi, ne hai letti anche tu stamattina, dove dice che gli italiani andare a combattere, andare lì come militari, non hanno nessuna voglia, sono tutti contrarissimi. E di fatto è un piccolo trionfo, anche se poi fanno finta, continuano a litigare, della Lega. Perché, primo, il ministro Giorgetti si è adeguato, forse ha sempre pensato queste cose, c'è un articolo di Marco Cremonese sul Corriere della Sera, frasi taglienti, rigore anti-armi, il nuovo volto di Giorgetti, che mette in evidenza questo articolo di Marco Cremonese, che non si limita a dire in modo composto no, bisogna pensarci, il welfare è più importante, non diamo armi, che è tutta questa fretta nel... ma ci mette dentro, è pieno di battutine, di scherno nei confronti dei bellicisti, insomma delle cose che sembra di sentire Conte. Prova a chiedere alle nostre mamme cosa ne pensano, vedrai che ti risponderanno tutti questa stessa cosa, no ariamo, grazie al cavolo, le mamme che sono contro l'invio dei loro figli soldati, cioè anche ai tempi in cui bisogna combattere le dittature più selvagge. Comunque anche Giorgetti ritiene di calcare la mano. In più sull'onda di questo, di questa vittoria, perché sta vincendo il partito di Giorgetti, praticamente non c'è nessuno tranne Tajani, come hai letto tu stamattina, ma anche lui, diciamo, non contorna i vibranti, ma sempre Cremonesi sul Corriere della Sera ci informa che adesso la Lega deve tenere il congresso. E ti ricordi tutte le chiacchiere, sì. Zaia, Fedriga, l'opposizione, sarà un trionfo per Matteo Salvini, praticamente otterrà l'unanimità, perché lo danno in una piccola notizia, Marco Cremonesi, ma dice che sabato scorso la parte veneta, la Liga Veneta, ha eletto tutti i delegati salviniani, praticamente, grazie a un documento nato nel cuore nel Veneto più irredentista dal vice segretario Alberto Stefani da Verona. Hanno fatto una cosa per cui i salviniani, per dirti il rapporto, sono 50 salviniani a 17, quindi ti puoi immaginare, se dal Veneto sono 50 a 17 vuol dire che
sì, è fatta sostanzialmente.
E il momento trionfale, e lì lo si è visto nella manifestazione, ho sentito che stamattina hai accennato tu la manifestazione di sabato organizzata da Michele Serre, da Repubblica, che ha avuto più pubblico, un grandissimo consenso, ma è stato un consenso, tutti l'hanno notato, ed è vero, non si può negare che quelli che sono arrivati, alcuni dicevano una cosa, alcuni un'altra, ce n'erano quelli come Calenda. Sia chiaro per gli spettatori e gli ascoltatori, spettatori, sì, perché alcuni ci guardano anche via video, sia chiaro che nel mio cuore ci sono le posizioni di Calenda, cioè quelle più favorevoli a Ursula von der Leyen, così mi sento in netta minoranza nel paese, nel clima di questi giorni. Io sto con Calenda, se si può dire in questo modo. Però la trionfatrice, la star, la rock star di questa manifestazione è stata Elly Schlein, che è stata accolta con le televisioni come se fosse arrivato un capo di Stato, tutti, a parte il fatto che questo accadeva anche perché era la più giovane nella piazza, Elly Schlein, e quindi...
che mi pare notevole.
È stata... E beh, insomma, era di fatto, insomma, c'erano dei giovinetti, ma fra i personaggi noti era la più giovane o tra le più giovani. E poi ha detto le solite parole un po' vaghe, che ripeto, lo sto ripetendo da 2 anni, sono la sua forza, perché lì ognuno va dalla parte sua, che lei li deve tenere tutti insieme. E mi ha fatto sorridere, hanno partecipato tutti, veramente tutti, si sono ritrovati grandi registi come Nanni Moretti e Paolo Virzì, che sono i registi più impegnati politicamente, poi Roberto Vecchioni, Fabrizio Bentivoglio, Claudio Bisio, politici di ogni parte, Gio Squillo ha detto che cambierà il testo di Siamo Donne, dove cantava Oltre le gambe c'è di più, dice che potrebbe cambiare in Oltre le armi c'è di più. Beh, questa sembra, è una cosa che
mi sembra una pietra tombare sul piano von der Leyen. Mi sembra una pietra tombare sul piano von der Leyen.
Anche e poi ho visto che Occhetto, che si è ripresentato, l'ultimo, c'ha 89 anni, l'ultimo segretario del PC, quello del passaggio dal PC al Partito Postcomunista, che ha detto che lui ci andava anche perché vedeva che era in atto un pogrom nei confronti della leader Schlein, e quindi per protestare contro questo pogrom. Ora, a parte il fatto che l'abbiamo notata anche noi, no? Tutte le richieste di congresso la settimana scorsa, sembrava che la Schlein fosse sepolta e che non sarebbe arrivata viva alla fine della legislatura, e invece dopo questa manifestazione le cose sembrano
anche se userei il termine pogrom per qualcosa di un po' più serio, però
bravo, era esattamente il punto, cioè ci eravamo abituati, visto che viviamo in un periodo di guerra, a misurare le parole, noi ormai di qualsiasi cosa, anche una stupidaggine, diciamo, è uno olocausto, è una Shoah, è un pogrom, insomma è in atto di una cospirazione, una congiura, una piccola congiura contro la Lituania. Ha perfettamente ragione Occhetto, c'era in atto una congiura contro la Lituania, ma come hai detto saggiamente, tu sei la persona più saggia che conosca, come hai detto saggiamente, sì, sei molto saggio, sembri un giovane scapestrato, un tennista di...
Sì, di pessima categoria, però bassa invece, categoria invece.
Invece se hai ragione, non userei la parola... Secondo me tutto questo, però posso sbagliarmi, sì, mette nei guai Conte, perché tutto era partito dal fatto che Conte aveva organizzato per tempo una manifestazione il 5 aprile, una sua manifestazione in cui doveva far vedere di essere capace di mobilitare le piazze come lo sapeva fare Beppe Grillo, cosa non facile per uno... come Conte, no? Sì. Perché per quanto sia i 5 Stelle sono un po' sono compatti, ma nello stesso tempo non hanno più quel richiamo, sì, che aveva Beppe Grillo. Sì. Adesso Repubblica
e non hanno nemmeno scusami Paolo, quella bestia da palcoscenico che era Beppe Grillo, cioè tu se comunque devo dirti, esatto, no, se Grillo convoca una piazza, uno anche se non è d'accordo magari se lo va a vedere, perché
anche Conte può trasformarsi in una bestia da palcoscenico. Beh, metti che si tolga la camicia, che cominci l'ultimo
camicia.
Tempo è più
a torso nudo,
è più urlante, ecco. Beppe Conte, sì, a torso nudo, che ti ridi, guarda che Beppe Conte ha dimostrato nella sua vita di saper fare tutto, secondo me anche lo showman può fare Conte, perché lui può passare in 5 minuti da una esperienza all'altra, e l'ho visto negli ultimi tempi più aggressivo, eccitato, e poi ha tutti gli artisti che gli porta la sua constituency, quelli del Fatto Quotidiano, immagino che andranno, sì, Fiorella Mannoia, insomma anche lui, i suoi cantanti. E tra l'altro avrebbe un punto, adesso parlando di organizzazione e dandogli consigli, se a differenza di quella manifestazione di Repubblica riuscisse a portare sul palco qualcuno di più giovane, sia come, sì, non so, Elodie, capito? Invece di portare anche lui vecchie glorie, sì, se portasse un pubblico e dei comizianti più giovani. Comunque, diciamoci la verità, questa manifestazione è una rogna. Ultima cosa che mi sono segnato, sì, è che sarà la più importante. Come sai, c'è una missione spaziale, una stazione spaziale internazionale che non riesce a riportare in orbita da giugno, e non riesce a riportare gli astronauti sulla Terra. Elon Musk si è offerto e è partita una missione che è già arrivata in questa stazione spaziale internazionale per riportare gli astronauti rimasti in orbita. Stamattina, leggendo l'articolo di Carlo Nicolato sul Libero, mi sono domandato se alcuni di questi qui diranno no, io sul razzo di ritorno preferisco, sì, rimanere sulla stazione spaziale, quello è un, sì, nazista, è un porco, un fascista. A me
possono sempre mettere un adesivo sul razzo, che dica non sono d'accordo, questo è un nazista, quindi sul razzo
è un po' complicato. Però un piccolo adesivo sul razzo e uno torna.
Senti Paolo, prima di chiudere,
non è escluso che ci sia
può darsi, prima di chiudere ti saluto dicendo che un informatissimo ascoltatore che si chiama Eugenio mi manda con relativa foto notizia che me l'ero persa: Pupo è da giovedì scorso a Rostov sul Don, quindi ha anticipato Totti, dunque giusto per fartelo sapere, che mi sembrava rilevante
no, guarda, di all'ascoltatore dammi il numero, gli scrivo io, che un conto è andare a Rostov, dove certo. uno va anonimamente, un conto è andare a Mosca, capisci?
Giusto, certo.
E la citazione cecoviana, a Mosca, non dicono le tre sorelle,
non dicono a Rostov,
Masha, Olga, certo. Irina, non dicono a Rostov, quindi non vale, Rostov non vale, per il mio giudizio non vale.
Va bene, caro Paolo.
Ciao, sì, grazie,
ciao, grazie, ciao,
domani mattina, ciao, ciao. Ciao.
24 mattino.
Sabato notte un'altra scossa di grado 3.9 e una preoccupazione che continua a crescere tra la popolazione dei Campi Flegrei. Siamo con Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e le politiche del mare. Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni, ministro.
Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a chi ci ascolta.
C'è qualche ipotesi di evacuazione o sfollamento allo stato attuale?
No. Allo stato attuale i tecnici, gli scienziati dell'INGV che lavorano all'osservatorio vesuviano, che è il referente del governo, dicono non esserci evidenze di immediata eruzione, il che naturalmente non esclude che negli strumenti e nei piani di prevenzione e di emergenza sia prevista anche la evacuazione. È previsto in tutti i piani, in tutti i comuni, in tutte le parti del paese. È una evenienza estrema per mettere in sicurezza i cittadini qualora si dovesse verificare la estrema necessità.
L'altro fronte è naturalmente, ministro, è quello del terremoto, cioè l'evacuazione e l'evacuazione dell'area nella sua interezza, perché quella è l'enorme caldera di un supervulcano, quindi se si dovesse verificare il rialzo, cioè altro che evacuare quell'area, ci sarebbe da evacuare molto di più. Però c'è una questione sisma, una questione terremoti e di sciame sismico che sta proseguendo. Su questo fronte, come dicevamo, grande preoccupazione della popolazione, ma anche crolli, segnali che riguardano alcuni edifici che non sono evidentemente nelle condizioni adeguate. Su questo fronte, come vi state muovendo?
Tutto dipende dal vigore, dalla energia che determina poi le scosse. Si sa, questo mi pare assolutamente scontato, che l'attività sismica è fortemente legata a quella del vulcano. L'emissione di anidride carbonica, le continue frequenti sollecitazioni, alcune anche particolarmente avvertite, dimostrano che c'è un'attività eruttiva sulla quale bisogna vigilare. Un'attività del vulcano, ecco, sì. Magmatica, sulla quale bisogna vigilare. La comunità scientifica non è nelle condizioni di poter dire se e quando si verifica un determinato evento. Quindi dobbiamo essere pronti a qualunque tipo di epilogo, di risultato, e per farlo dobbiamo mettere appunto la macchina della prevenzione, il piano di emergenza, che non deve creare paura, anzi deve essere accolto con sollievo, perché ogni piano di emergenza è finalizzato innanzitutto a mettere in sicurezza le persone, gli abitanti del luogo e, ove possibile, anche i loro beni. È chiaro che sul bradisismo c'è stata nel passato tanta disinvoltura, mi lasci usare questo eufemismo, lo abbiamo dovuto determinare noi con un decreto legge, il 140, ecco, il piano per l'emergenza del bradisismo. Ma dobbiamo naturalmente immaginare che in qualunque momento, persistendo questi segnali premonitori, in qualunque momento possa verificarsi un evento. In quel caso ogni istituzione, ogni ente deve sapere ciò che deve fare, come deve comportarsi.
Senta, nel corso della settimana passata abbiamo intervistato il professor Giulio Zuccaro, che lei sa perfettamente che è responsabile scientifico del Centro Plinius, il quale ci ha fornito qualche numero e ci diceva che dei 12.000 edifici dell'area ce ne sono un 10% che sono ad alta vulnerabilità, più o meno naturalmente, poi andranno fatte indagini più approfondite, per carità, si parla di 1200 edifici. È pensabile quella che viene in modo un po' elegante definita relocation per le persone che si trovano in questi edifici, per questi edifici, ossia spostarli da altre parti?
Allora, il primo provvedimento che ho voluto adottare, che ho proposto al governo e che è stato adottato, è quello di effettuare una ricognizione speditiva, naturalmente, per comprendere appunto quale fosse il patrimonio del costruito particolarmente vulnerabile. E siamo arrivati a circa 2000 edifici, 1200. Diceva il professore, più o meno siamo lì di molto elevata esposizione e di elevata esposizione.
No, mi scusi, solo un chiarimento di numeri, quindi 2000 tra molto elevata ed elevata esposizione, ok?
Sì, complessivamente okay. Sì. È sì. Chiaro che si tratta di ricognizioni molto molto speditive, molto veloci, che ci servono comunque per comprendere quale l'area particolarmente esposta, particolarmente vulnerabile. Sì. Per quest'area noi abbiamo definito un intervento dello Stato non per mettere in sicurezza le case, perché è una inappropriata definizione, ma per mitigare il rischio sismico, quindi per ridurne la esposizione al rischio. Per fare questo abbiamo immaginato un intervento dello Stato e un intervento del proprietario. Abbiamo già previsto 100 milioni, i primi 100 milioni di euro, e la disponibilità la alimenteremo fino al 2029. Sì. Nel caso in cui dovesse aumentare
un sisma bonus rafforzato, ministro, in sostanza, mi sembra di capire.
Non lo chiamerei sisma bonus perché non è stato ben utilizzato.
Sappiamo.
Diciamoci la verità, insomma, si pensava soprattutto al cappotto, proprio perché gli italiani non abbiamo una particolare propensione al rischio, alla cultura del rischio. Sì. Però non c'è dubbio che lo Stato sta intervenendo con oltre mezzo miliardo per consolidare le infrastrutture pubbliche, a cominciare dalle scuole, e non è un caso marginale. Abbiamo previsto 35 milioni per consentire alle persone che hanno dovuto lasciare le case per la scorsa del maggio scorso a poter intervenire per renderle di nuovo agibili, e come le dicevo 100 milioni, 20 milioni l'anno per concorrere alla messa in sicurezza, diciamo, sì, per capirci, delle case che i proprietari riterranno doverli adeguare. Quindi lo Stato c'è con tutto quello che può fare. Certo, non possiamo bloccare le scosse e non possiamo neanche neutralizzare l'attività del vulcano, però non serve il panico, serve soltanto continuare a comprendere che si vive su uno dei più complessi vulcani al mondo.
Ho un'ultima domanda, ministro, su altro. Varerà, darà il via libera all'emergenza nazionale per le alluvioni che ci sono state nelle scorse ore, che mi pare che sia una richiesta che è arrivata quantomeno dal presidente della regione Toscana, Giani?
Sì, nelle ore scorse è arrivata la richiesta, che ho subito passato ai tecnici del Dipartimento, come vuole la legge, per una istruttoria che mi auguro, ma quasi sempre le istruttorie sono assai celeri, e poi si determinerà. Lì è chiaro che serve un vasto piano di prevenzione, perché se uno stesso fiume esonda 10-20 volte è chiaro che manca l'intervento infrastrutturale. Io penso alle casse di espansione, penso a eventuali scolmatori, insomma, diciamo che il governo è disposto a accompagnare con le regioni, con gli enti locali, un programma sano, concreto, serio, costruttivo, e non piccoli interventi frammentati e polverizzati, proprio per mettere finalmente il territorio nelle condizioni di sopportare le ondate di maltempo che purtroppo saranno sempre più frequenti.
Grazie Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e le politiche
Grazie
del mare.
A voi.
Le auguro una buona giornata, una pausa.
24 mattino.
Restiamo sul tema e siamo con Laura Iovinelli, che è portavoce del Comitato Emergenza Campi Flegrei, un comitato che è nato in aprile del 2024 per sua iniziativa. Iovinelli, che è stata sfollata, non so se è ancora sfollata, per via delle scosse avvenute negli ultimi mesi. Buongiorno, eccoci.
Buongiorno, sì, praticamente io l'ho creato questo comitato prima ancora che venissi sfollata, perché da cittadina comune avevo capito quello che si sarebbe arrivati, perché l'edificato è vecchio e c'era l'accumulo del danno e non ce la facciamo più, per cui sentivo l'esigenza di dar voce a noi. E non sono rientrata a casa perché io attendo gli aiuti da parte dello Stato, per cui a maggio fa un anno che sono già fuori casa in seguito alla scossa del 20 maggio e questi soldi, i contributi sono stati stanziati, ma se tutto va bene li vedremo a settembre, nel frattempo che dobbiamo mandare insomma i progetti per la ristrutturazione degli immobili. Poi ho sentito il ministro Musumeci parlare del sisma bonus, che non è stato purtroppo in tutta Italia ci sono situazioni anche di abusi. Allora, se ogni volta le istituzioni ci mettono la postilla degli abusi, che basta in un condominio c'è un abuso e allora non si può fare mai nulla, allora molti condomini sono stati purtroppo bloccati, ma basta anche una veranda, non hai capito, un condominio che cosa vuoi costruire, una veranda. Allora basta che un condominio non faccia quello che deve fare, che tutto il condominio deve sottostare e in balia degli altri condomini. Per cui, e quindi c'è stata questa difficoltà, perché comunque io ho tentato di farlo.
Ha tentato, ma la sua casa è pericolante, cioè la sua abitazione?
Certo, è tutto l'edificio che è inagibile, e voglio specificare che è di fine 800 in tufo, perché comunque nel centro storico sono tutte case comunque molto molto vecchie, non c'è abusivismo nelle zone epicentrali, se c'è dell'abusivismo è soltanto situazioni tipo villette, ma nelle periferie che non vengono toccate, per cui non ci facessero sentire, ci vogliono colpevolizzare noi cittadini che saremmo abusivi, ma a parte che comunque c'è stata collaborazione da parte dello Stato, che ha impiantato fabbriche, accademia, ospedali, e quindi dobbiamo essere consapevoli che viviamo in una caldera, ma lo Stato era consapevole che dove stava costruendo, per cui adesso non se ne può lavare le mani o dare le briciole ai cittadini. Io ieri sono stata
voi dite il concetto è questo, mi sembra di capire, voi dite le licenze per costruire sono state date in quell'area adesso
800, io ho comprato da un notaio, la casa mia non è che l'ho comprata sotto banco.
Senta, cosa chiedete in sostanza? Oltre ai controlli a tappeto, immagino su tutti gli edifici, ma quelli ci diceva Musumeci che vengono e li stanno effettuando. Abbiamo ospitato anche Zuccaro. No, non li stanno effettuando.
Non è così. Infatti, le nostre richieste sono il controllo a tappeti degli edifici. Contributi quindi per la messa in sicurezza e non al 50%, che ci sono tanti poveri cristi che non si possono permettere quell'altro 50%, e poi contributi, aiuti per chi si vuole allontanare volontariamente e la costruzione di alloggi, perché c'è una crisi alloggiativa enorme, e se ci sono 10.000 persone che si vogliono spostare volontariamente, le case non ci sono, quindi lo Stato deve farsi carico di questo, deve creare degli alloggi per queste persone, come è stato fatto negli anni 70 e negli anni 80, e non stupidamente che lo Stato ha costruito nella zona russa, sa? Perché ha continuato a costruire nella zona russa, ma fuori dalla zona russa, e ci sono delle zone, infrastrutture e alloggi, e le volevo dire che non è vero il controllo a tappeto, perché ieri proprio abbiamo riformulato questa richiesta al prefetto e comunque ci è stato detto che non è possibile, perché il controllo a tappeto, perché comunque loro non possono, devono essere sempre i controlli da parte dei condomini, devono fare la richiesta in piattaforma e deve esserci sempre la maggioranza dei condomini che accettano questo, perché loro non possono violare la proprietà privata.
Ma però, io spero, mi scusi Iovinelli, io penso che i condomini, nel momento nel quale c'è da richiedere un controllo strutturale, saranno d'accordo in maggioranza, cioè non penso che possa essere questo.
Perché un povero Cristo dice: se io chiamo il controllo, io dove vado a finire se i vigili mi dicono che devo sgomberare da qui? Finisco per strada? che se non hanno seconde case, non hanno parenti dove appoggiarsi. Io quando sono stata sfollata da casa a maggio, non mi hanno dato nemmeno una camera d'albergo, sa? Perché chi ha gli animali non viene contemplato in questo sistema e si deve arrangiare. Per cui io per 2 mesi sono stata ospite a casa di amici e i contributi per l'affitto autonomo, tra l'altro, sono arrivati dopo 2 mesi. Allora sta gente ha anche il nostro esempio.
Cioè dice di no, di fatto non fanno la richiesta perché hanno paura di fatto di essere mandati fuori di casa e di non avere nessuna possibilità ulteriore. Questo è anche interessante.
Per strada.
Senta,
e hanno detto che non possono farlo loro, perché ho detto tante cose oltre. E non, loro non possono violare la proprietà privata, però durante il Covid hanno violato proprio la libertà individuale.
Vabbè,
allora mi dico per l'incolumità pubblica, per la pubblica incolumità.
Sì.
Può passare anche lei sotto un palazzo e ci cade un balcone addosso e muore, sa? Quindi perché non dovrebbero creare un provvedimento ad hoc? Io lo griderò ovunque. Provvedimento ad hoc per i campi Flegrei, perché i campi Flegrei sono una situazione unica in Italia.
La ringrazio, grazie Laura Iuinelli, portavoce del Comitato Emergenza Campi Flegrei. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci risentiamo domani alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.